Il radiogiornale.
Circonvallazione Agno Bioggio, freeze, in attesa che Berni. Che Berna lo scongeli coi fondi federali è uno dei motivi dello stop momentaneo e della volontà di procedere a tappe. A Strasburgo c'è stato il via libera del Parlamento europeo sulla nuova linea in materia di immigrazione e asilo, aperta la strada agli stati dell'UE che possono stringere accordi con paesi terzi. L'isola di Cuba è a secco. La morsa imposta dagli Stati Uniti sui rifornimenti di carburante la sta mettendo in ginocchio. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno. Un martedì 10 febbraio 2026 in cui si è appreso delle nuove grane per l'esercito elvetico che ha imposto un nuovo divieto temporaneo di circolazione ai carri armati granatieri del tipo M113 a causa di un problema tecnico. Lo stop riguarda tutta la flotta formata da 238 mezzi. Il difetto è stato riscontrato nel sistema di trasmissione laterale, che comporta semplicemente la perdita delle capacità di guida e frenata. È la seconda volta in 2 anni che l'intera flotta dei cosiddetti tank viene bloccata. Cambio invece di passo per la circonvallazione Agno Bioggio. Come avete potuto sentire dai titoli, il governo ticinese ha congelato il messaggio su un intero progetto perché vuole procedere a tappe. Dopo la sua pubblicazione lo scorso giugno, alcuni punti del progetto erano stati infatti fortemente contestati dai comuni toccati dal progetto, quale conseguenza all'orizzonte si profilerebbero finanziamenti federali. Una decisione che soddisfa i sindaci dei comuni. Pervin Cavacioglu.
Lo scorso 20 gennaio un incontro con l'autorità federale ha fatto capire al governo ticinese che a Berna c'è un'apertura sul finanziamento di grandi opere inserite nei piani di agglomerato e questo ha portato a rivedere il progetto della circonvallazione Agno Bioggio, ha spiegato il consigliere di Stato Claudio Zali.
Sta maturando quale riflessione l'ipotesi di procedere a tappe, questo per tenere conto evidentemente delle aspettative locali che mirano al progetto migliore, a non pregiudicare o non compromettere la possibile apertura da parte di Berna.
Si vorrebbe iniziare con la zona industriale di Bioggio e la strada dell'aeroporto, una tappa da sincronizzare con l'altro grande progetto regionale, quello del tram treno. Tappa che si vorrebbe inserire nel piano di agglomerato del Luganese di sesta generazione per chiedere sostegno finanziario a Berna. La seconda tappa riguarderebbe il tracciato più problematico, quello che attraversa Agno, comune che non vuole una strada a cielo aperto, preferendo una variante ben più costosa, oltre 500 milioni di franchi. Il sindaco Thierry Morotti si è detto soddisfatto della decisione del governo, ma è irremovibile.
È chiaro che noi abbiamo chiesto da subito che questa tappa fosse chiaramente tutta in sotterranea e questo per noi è imprescindibile.
Non solo i tempi si allungano, ma rischiano di esserci anche dei costi più alti che dovranno essere spalmati su vari anni. Un fattore che non spaventa Filippo Lombardi, presidente della Commissione regionale dei trasporti del Luganese.
Non c'è come riuscire a realizzare la prima tappa per dare un impulso alla seconda tappa con spirito un po' più leggero, perché la fattura a quel momento della seconda tappa è alleggerita.
Dopo alcune verifiche tecniche, il governo dovrebbe proporre al Gran Consiglio un nuovo messaggio sulla prima tappa entro la fine dell'anno.
Giudiziaria ticinese, pestaggio all'autosilo Genzana nei pressi di una discoteca a Lugano, avvenuto il 23 giugno del 2024, di cui vi abbiamo riferito nelle altre edizioni. La giornata appena conclusa ha visto le arringhe degli avvocati dei 4 imputati. I difensori dei 2 giovani imputati per tentato omicidio hanno respinto le accuse, tutte richieste di pena alleggerite secondo le loro tesi, che hanno cercato di dimostrare alla Corte delle Assise Criminali, che è ora in Camera di Consiglio ed emetterà la sentenza giovedì 12 febbraio. Anche la Svizzera non è immune alla corruzione, ad affermarlo è Transparency International, che ha aggiornato il suo indice mondiale della percezione della corruzione al 2025. Il nostro paese si piazza ancora bene, ma ha perso un ulteriore punto rispetto allo scorso anno o all'anno precedente, slittando al 6° posto, pari merito con la Svezia. Meglio fanno Danimarca, Finlandia, Singapore, Nuova Zelanda e Norvegia. E un altro tassello nell'inchiesta sul latte in polvere arriva dalle autorità sanitarie della regione belga delle Fiandre, che hanno rilevato tracce della tossina cereulide che può provocare nausea e vomito nelle feci di 5 bambini di pochi mesi. I neonati che avevano consumato prodotti Nestlé hanno manifestato solo lievi sintomi e sono guariti. Il gruppo Generali invece e Swiss Life Global Solutions hanno stipulato una collaborazione commerciale a lungo termine, un accordo vincolante per l'acquisizione di Swiss Life Network da parte di Generali Employee Benefits. Con questa operazione Generali darà vita alla rete numero uno al mondo nel settore dei servizi per dipendenti offerti alle aziende, con oltre 3 miliardi di euro di premi gestiti. In Francia un uomo di 79 anni è accusato di violenze sessuali su 89 minorenni, almeno su 89. Gli abusi sarebbero stati commessi nell'arco di più di 50 anni, non solo in Francia, ma anche in altri paesi, tra cui il nostro. L'uomo ha anche confessato l'omicidio di sua madre e sua zia. Le vittime sarebbero state adescate sfruttando il suo ruolo di insegnante nei vari paesi in cui viaggiava. Secondo la giustizia francese, è stato in Svizzera tra il 1965 e il 96. A scoperchiare il caso è stata una chiavetta USB trovata da un nipote contenente scritti coi nomi delle vittime, tutti minori fra 13 e 17 anni. Il procuratore di Grenoble ha rivelato l'identità del 79enne e ha lanciato un appello alle potenziali vittime perché si facciano avanti. Per le autorità francesi si tratta di un caso da manuale di criminalità seriale. Passiamo al Parlamento europeo, che ha dato il via libera alle nuove regole dell'Unione europea in materia di migrazione e asilo. Si va dall'elenco dei paesi sicuri al regolamento sui paesi terzi sicuri. Modifiche che restringono le possibilità di ottenere la protezione internazionale nell'Unione Europea e puntano a rendere più rapide le decisioni e le espulsioni. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Una robusta maggioranza, su per giù 400 voti a favore sui 650 eurodeputati presenti in aula, ha convalidato oggi le scelte in materia di migrazione e asilo adottate in dicembre dai ministri dell'interno dei 27, voti provenienti quasi totalmente dalle forze di centrodestra e di destra, due le modifiche di rilievo apportate al patto migrazione e asilo che entrerà in vigore quest'estate, la prima l'elenco UE dei paesi di origine sicuri, mediante il quale l'esame delle domande d'asilo dei cittadini di Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia sarà accelerato. Toccherà quindi ai singoli richiedenti provenienti da paesi qualificati sicuri dimostrare l'eccezionalità del loro caso rispetto alla situazione in patria. Su di loro incomberà la prova, nello specifico, del rischio di subire persecuzioni o altri gravi danni, per esempio a causa del credo religioso, delle idee politiche o dell'orientamento sessuale. La Commissione europea monitorerà la situazione e potrà sospendere o proporre la rimozione dall'elenco di un paese non più ritenuto sicuro. Gli Stati membri, dal canto loro, potranno a loro volta creare elenchi propri. Altra svolta, l'idea di individuare paesi terzi sicuri, stati cioè in cui potranno essere rinviati richiedenti asilo durante la procedura o quelli respinti, laddove non possano essere rimandati in patria. Per procedere, basterà che questi abbiano un legame col paese terzo, pensiamo a familiari, un soggiorno precedente, legami culturali o linguistici. In questi casi, il richiedente asilo potrà essere mantenuto in centri al di fuori dell'UE. Serge insomma a modello d'azione per l'Europa quanto ha fatto l'Italia in Albania.
We are still in line with what international law foresees.
Siamo ancora in linea con quanto prevede il diritto internazionale, assicura la relatrice tedesca Lena Dupont del Partito Popolare, che sottolinea come tutto debba essere fatto in un quadro di accordi bilaterali o multilaterali, ma la stretta sui diritti è innegabile anche nella procedura. Il ricorso contro una decisione di rifiuto della protezione non sospenderà più automaticamente la decisione di rimpatrio.
Stati Uniti, Todd Lyons, capo dell'Immigration and Customs Enforcement, le forze speciali denominati ICE, ha difeso i funzionari dell'agenzia davanti al Congresso, sostenendo le loro tattiche, affermando che non si sarebbero lasciati intimidire nell'attuazione dei piani di deportazione di massa del presidente. Lyons è stato uno dei tre responsabili dell'agenzia che attuano il programma di immigrazione del presidente Donald Trump a testimoniare in un'udienza convocata dopo la morte di due americani per mano di agenti federali. Niente più invece carburante per i velivoli diretti a Cuba. Le autorità a L'Avana hanno comunicato alle compagnie aeree di non essere più in grado di fornire kerosene. La situazione energetica sull'isola diventa ogni giorno più complessa. Chiara Savi.
La prima a sospendere i voli verso l'isola è stata Air Canada, che nei prossimi giorni organizzerà dei viaggi per recuperare i suoi 3.000 passeggeri attualmente a Cuba per riportarli in patria. L'annuncio da parte dell'Havana è la prova di quanto stia pesando il blocco delle forniture di petrolio un tempo in arrivo dal Venezuela, ma ora sotto tutela statunitense. Washington, che ha bollato le autorità cubane come una minaccia esistenziale, ha semplicemente chiuso i rubinetti della principale fonte di approvvigionamento, gettando lì isola, certo abituata ai blackout e alla scarsità di carburante, nell'incertezza energetica più totale. Inoltre il presidente Donald Trump ha firmato un decreto che impone alti dazi commerciali nei confronti di quei paesi che tenteranno di esportare petrolio verso Cuba. L'Havana ha annunciato alcune misure di contenimento dei consumi, il razionamento della benzina, il telelavoro, orari ridotti per scuole e università, la sospensione di alcune tratte ferroviarie e di autobus. L'energia deve rimanere concentrata per la produzione di cibo e di altri beni di prima necessità, ma è difficile capire fino a quanto potrà resistere. Su quanto sta accadendo a Cuba hanno preso parola due storici alleati dell'isola, Cina e Russia. La situazione è veramente critica, ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Siamo in contatto con i nostri amici cubani, stiamo discutendo per come risolvere i problemi, almeno fornendo assistenza. Pechino ha ribadito di appoggiare Cuba e la sua sovranità, annunciando aiuti al meglio delle proprie capacità. Un supporto però solo a parole, perché non è certo facile per Pechino e Mosca far giungere carburante sull'isola in una zona marina marcata stretta dalle imbarcazioni americane.
Nel frattempo, in giornata, è atterrato all'aeroporto internazionale della Havana il primo volo del nuovo anno con i migranti cubani rimpatriati dagli Stati Uniti. A bordo c'erano 170 persone. Restando in ambito di aviazione, i clienti Lufthansa dovranno aspettarsi cancellazioni dei voli giovedì. Nell'ambito della controversia sull'aumento delle pensioni aziendali della compagnia tedesca e proprietaria dei suissi, il sindacato dei piloti ha indetto uno sciopero dunque di un giorno, il 12 febbraio, da mezzanotte per 24 ore. Sport olimpici, ma non solo, adesso con Lorenzo Boscolo.
Siamo alla quinta giornata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo il lunedì di festa con le quattro medaglie conquistate è seguito un tranquillo martedì con l'amaro quarto posto di Ragletti nello slopestyle dopo quello già ottenuto Pechino, con la controprestazione anche nello sprint dello sci nordico di Nadine Fendrich, eliminata tra le lacrime già nei quarti in una gara poi dominata dalla Svezia, che ha piazzato una clamorosa tripletta. Nessuna possibilità nemmeno nella combinata donne con la coppia Sutter-Holdener sesta e le austriache Radler-Huber campionesse olimpiche, da ritenere qui anche la quarto posto per la campionessa olimpica della libera Johnson e Michaela Schifrin, sinonimo di flop per la supercoppia statunitense. E allora dalle 11.30 ci godremo la possibilità sempre nello sci alpino di festeggiare, sì, perché con il pettorale numero 6 Monnet, 7 Von Almen, 10 Odermatt, 14 Roggentin duelleranno insomma Bormio nella super gigante con ottime prospettive. Per tornare brevemente a ieri sera nel pattinaggio, malgrado una caduta, Lukas Brijki si è qualificato per il programma libero previsto venerdì sera grazie al 19° posto colto nel corto. Ultima sfida poi e terza sconfitta di fila per la nazionale svizzera femminile di hockey, battuta a Rho 3-1 dalla Finlandia. Ora si attende l'avversaria nei quarti. Il programma di questa quinta giornata ai giochi prevede l'assegnazione di 8 titoli olimpici. Oltre alla Super G maschile ci sarà la combinata nordica e la biathlon con la 15 km donne. Segnalo le nostre 4 atlete: Aita Gasparin, Ami Baserga, Lena Ecchi Gross e Lea Maier. Si gareggia poi per le medaglie, ma senza svizzere, anche nelle gobbe, sempre alla femminile, ci sarà lo lo slittino doppio femminile e maschile, il pattinaggio di velocità con i 1000 metri uomini ed infine il pattinaggio di figura con la danza libera. Insomma, ce n'è per i beati. Usciamo dai giochi. In Svizzera si gioca e si è giocato in Super League. Ieri batti e ribatti tra Lucerna e Grasshopper con la squadra di Frick, il Lucerna, vittoriosa alla fine 4-3. Alle 20.30 San Gallo Young Boys e Lugano contro Servetta Cornaredo, con i bianconeri che hanno messo sotto contratto proprio ieri il 21enne João Carbone, difensore brasiliano in provenienza dalla Flamengo. E ai rigori, infine, il Como ha eliminato il Napoli nei quarti di finale della Coppa Italia. In semifinale affronterà l'Inter.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo la mezzanotte. Occupiamoci della meteo di oggi. Ormai mercoledì 11 febbraio 2026 da Locarno Monti ci fanno sapere che nuvole e pioggia contraddistingueranno le prossime ore. Limite delle nevicate dai 900 metri circa. Nel Giura Vodese, nello Chablais, in Basso Valdese, precipitazioni abbondanti. La giornata sarà poi abbastanza serena al sud, ancora avversa al nord delle Alpi, con temperature minime al sud attorno a 4 gradi, massime a 11. Un'occhiata all'evoluzione. In tutta la Svizzera tempo instabile, con precipitazioni fino a sabato e una tregua, con abbastanza sereno solo venerdì. Neve dai 1200 metri. Al sud delle Alpi qualche schiarita solo sul Ticino centro-meridionale. Durante la giornata di sabato, appunto, arrivo del vento da nord che soffierà via pioggia e neve per un po'. Di sicuro poi la domenica sarà abbastanza serena. A nord nuvole e pioggia, soprattutto sulla Svizzera romanda in Vallese. Limite delle nevicate, rialzo a 1100-1400 metri. Mercoledì, invece venerdì, graduale passaggio a tempo abbastanza sereno grazie all'arrivo di vento forte da ovest in attenuazione nel corso della giornata. Sabato nuvoloso e precipitazioni intermittenti, calo del limite delle nevicate a basse quote. Domenica, probabile passaggio a tempo in parte soleggiato. L'informazione scorre su internet o sull'app RSI, puntuale e in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1. Adesso la programmazione radiofonica notturna di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Davide Perucconi, regia tecnica, e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.